Abbiamo perso un sacco di puntate della mia vita, Guido, non riusciamo più a dirci niente. Noi ci sentiamo sempre verso mezzanotte. Quando tu
no, ma sono stato a un Vesac tuo, no?
Sì, mi ricordo bene. Io non riuscivo a girarmi e salutarti perché avevo questa bottiglia d'acqua che stava finendo e continuavo a versare acqua.
Era una folla enorme, era il palastampa.
E beh, era di qualche anno fa, adesso l'ultimo Vesac aveva ancora più gente, adesso siamo di nuovo a Parco Ruffini. È stato, quando è stato? L'11 maggio il Vesac?
L'11 maggio.
L'hai mancato, dispiace, di poco.
Mi dispiace. Il Vesac e la Shiva Ratri sono due cose che mi attirano.
Ah, la notte di Shiva Ratri.
La notte di Shiva l'ho fatta anche. L'ho fatta nel Subasio.
Ah, bello.
Nel Subasio, in un ashram che c'è nel Subasio. Il Subasio è tutto pullulante.
Ma allora probabilmente saranno i gruppi di Yogananda.
Sì, infatti.
Che sono lassù.
Quelli lì sono di Yogananda.
Il Monte Subasio. Ananda Assisi. Ah, ecco. Perché forse c'è bisogno che stai più vicino al microfono. Va bene così, Paola. Sì,
il guru è un americano.
Ha assunto
un nome sanscrito, ma
Kriyananda. Quando è venuto a Torino io gli avevo organizzato
questo. È il Kriya Yoga quello che
fa. Kriya Yoga, sì.
E lui fu discepolo di Yogananda.
Sì, si chiama Swami Kriyananda.
Io mi ricordo così.
Kriyananda, sì. Sì, il suo nome esatto mi sembra che sia Donald Walters.
Walters.
Che però ha questo nome sanscrito di Kriyananda. Sì, che c'è quella bellissima costruzione, quella cupola che emana
luce. Il tempio di luce,
quella cupola di cristallo che emana luce azzurra durante la notte.
Sono stato lì con Elena una notte di preghiera, di grandi incensi,
di canti, di meditazione.
Era bello.
Notte di Shivarate. E beh, fra poco c'è la notte del solstizio,
la notte del solstizio. Chi la fa? La fanno anche loro?
No, la fanno loro, perché quella è una tradizione più occidentale, più celtica. La tradizione celtica che poi hanno preso anche i romani.
Ecco.
Bello. Ma tu pensa, Guido, io ho cominciato a fare questa trasmissione che avevo 26 anni. Ne ho 59.
Ma accidenti, davvero?
Sì. È andato via Guglielmo Marconi, mi ha detto: vieni ragazza, c'è un posto per te. Ma tu pensa quanti anni e non ho mai avuto momenti di blackout. Cioè, in modo ininterrotto, da allora, io in tutti questi anni ho sempre avuto la mia presenza settimanale alla radio. Pensa, neppure quando sono stata molto ammalata, che ero paralizzata, ho interrotto. Perché
sono stanco, ho i colpi di sonno ma sono presente.
No, ti vedo. No, ma tu non sei stanco, perché le nostre più belle telefonate ce le facciamo verso mezzanotte.
Ma perché dopo a quell'ora lì mi va via.
Sì, infatti
attraverso un periodo in cui cionco un poco tra le 10:30 e le 11:30. A volte dormo un poco, ma comunque vado a letto all'una io abitualmente. Dall'una alle 6 la mia notte.
Io vado a letto verso l'una, mi addormento verso le 2:30, le 3.
Accidenti, tanto
e,
così.
E poi chi mi chiama al mattino, proprio stamattina perché eri tu, io sono riuscita a rimanere lucida ad ascoltarti.
Ah, mi dispiace.
Perché era ancora notte quando mi hai chiamato.
No, erano le 8 e meno un quarto. Le 9 e meno un quarto.
Sono per me il cuore della notte. Sì, poi abituata che tu mi chiami a mezzanotte. Tu mi chiami sempre a mezzanotte quando chiacchieriamo, più o meno.
No, a mezzanotte non chiamo
nessuno. Sì, le 11:30, mezzanotte, sì, più o meno.
A volte le 11, no, proprio dopo le 11:30 non chiamano. Cioè, a volte no.
la tiriamo avanti.
Mi stupisco io sempre che ci sia chi va a letto più presto di me, ma è anche giusto, io. Ma no, è difficile oltre le 11 se non è concordato.
Sì, ma molto spesso le concordiamo. Guido, parlami di Parigi, dai, raccontami la tua Parigi, visto che di Torino hai piccoli ricordi dell'infanzia.
Sì, perlomeno
non ti vedo molto.
Ho ricordi abbastanza, sì, sì, li ho più felici, ecco.
Penso che il tuo periodo migliore, dove l'hai vissuto? Gli anni che ricordi più volentieri?
Gli anni?
Il periodo?
Tra i 50 e i 70. Sì, tra i 50 e i 70.
Dove li hai vissuti? Sono legati?
Qui un po' là, ma perché sono stati anni di amori molto intensi, ecco. Sì.
Ma c'è un ricordo particolare che ti lega a una città? Tu prima parlavi di Parigi.
No, a Parigi mi lega proprio il filo pneumatico.
Voltaire, gira gira.
Ma non Voltaire, Voltaire molto poco.
No, non Voltaire come persona,
no.
L'eredità, il ricordo.
Perché io... Parigi, la città... Il magma urbano, i teatri, certi luoghi dove puoi essere. Io sento Parigi come città fortemente spirituale, sotto un costone materiale immane, ecco, una vera pietra funebre però sotto il fiume che scorre sotto. È spirituale, è segnato, è spirituale, e non lo sento a Roma, ecco. Roma non la sento città
spirituale.
No, non c'è la spiritualità,
non
è città
Roma
spirituale.
C'è ancora il fuoco sacro che brucia.
Sì,
Roma,
qualcosa che non è, non...
Ma il fatto, quindi... che c'è il Vaticano non significa che c'è la spiritualità, anzi.
No, anzi. Lascia aperti dei dubbi. A Parigi le città spirituali, sì.
E Atene cosa ti dice?
Ma credo proprio che oramai non ci sia più niente. Ma no,
cioè, Atene come città oggi è orribile.
Anche Gerusalemme, sai, sono città che io non ho visto, però io sono cittadino di Gerusalemme, ogni tanto lo dico.
Ah, ecco,
sì. E Gerusalemme mica la trovi sulle carte, però nelle mappe spirituali, sì.
Un connubio fra queste due straordinarie città, ma non la l'Atene di oggi. L'Atene di oggi è orribile, è piena di
sì,
polvere,
sì,
di caos, di rumore, sporca.
Insomma, me l'hanno detto, no, alla larga.
Orribile, però l'aria che c'è appena fuori Atene, quando vai in questi piccoli paesi, si respira ancora l'aria degli dèi. Io l'ho percepita città. Ancora.
E c'è la poesia di Cavafis, Ionicon, che ti traspassa metà galmatata, anche se abbiamo distrutto i loro templi, gli dèi non sono morti.
No, non sono morti, no, ma no. Nei dintorni di Atene, in questi piccoli paesi, in questi piccoli centri sulla costa, dove cammini per un po', poi trovi delle colonne così in mezzo alle case,
vedi.
E capisci che gli dèi sono rimasti lì e che convivono con gli altri. Questa la sento fortissima. E però Gerusalemme io trovo che ancora che ha un fascino ancora più grande, ancora più potente, ancora più vivo.
Certamente
il segreto della roccia, della roccia sacra del Monte Moria.
Il Monte Moria, sì.
Il Monte Moria, dove Dio chiese di sacrificare il figlio ad Abramo. E poi,
ah già, è vero, è lì
il Monte Moria, su cui adesso è costruita Gerusalemme.
Ma la collina di Sion sono la stessa cosa, è quello.
E il luogo è della roccia sacra, la roccia sacra attorno a cui hanno costruito il tempio, quella che era chiusa dentro il tempio sacro di Gerusalemme.
Quindi il tempio sorge lì,
chiudeva la roccia sacra, il tempio. Il tempio di Salomone chiudeva nella sua profondità la roccia sacra. E poi quando è stato abbattuto, poi quando è caduto in mano agli arabi, ci hanno costruito la moschea, la famosa
quella
moschea
di Al-Aqsa.
Ci hanno costruito la moschea sopra. E la roccia sacra è ancora sacra per tutti. Questa, io trovo Atene una città straordinaria, una città che appartiene a tutti i mondi. Sai, c'è una teoria che dice che fino a qua, che ciò che accade a Gerusalemme, sai chi dice questo, Paola? Ranta, questo stranissimo personaggio. Ranta
forse
dice
anche Givaudan.
Non so Givaudan, perché questo non l'ho letto, ma in Ranta l'ho letto, che tutto ciò che accade a Gerusalemme si ripercuote sul pianeta, che quando sarà pacificata
accidenti,
Gerusalemme
accidenti.
Ma è così,
un bel destino,
perché quello era il luogo. Adesso rimettendo insieme le varie cose, quella roccia attorno a cui è costruita Gerusalemme era la roccia su cui siamo, la roccia che Dio ha scelto per Abramo. Ha detto: tu vedi quell'altura, vai, prepara l'altare e lì mi sacrificherai tuo figlio. E poi intorno a quella roccia è stato costruito tutto il resto, che è durato nei secoli. Quella roccia è sacra ancora oggi, è sacra all'Islam, è sacra all'ebraismo, è sacra a noi, al cristianesimo.
Ma è stata isolata, la si vede, la si
è tocca. Dentro la moschea.
È dentro la moschea,
perché da quella stessa roccia è partito Maometto. Maometto è stato assunto in cielo per ricevere il Corano, da quella stessa roccia.
C'è il viaggio notturno del profeta.
Il viaggio, sì, che ha seguito il raggio di luna della sua giumenta, che è stato portato in cielo con la sua giumenta addirittura.
E a terra, se si può dire, a terra lì sulla spianata del Tempio.
Sulla spianata del Tempio.
Dove c'è Al-Aqsa adesso.
Infatti. E questo luogo sacro è ancora sacro, ancora fortemente pulsante, così vivo, così intenso.
Si è impregnato.
E durerà così ancora per chissà quanto tempo, fino a quando non si sarà pacificato tutto. Dimmi, Guido, tu stai facendo parlare me, e a me questo non piace, perché sei tu. Quando tu parli io rimango affascinata ad ascoltarti per ore. Sei tu il pozzo di scienza e di cultura.
Ma non sono un pozzo, sono un dilettante di varie cose.
Ma non scherzare.
Un dilettante è una cosa seria, mica un dilettante.
Guido Ceronetti è un dilettante che fa sul serio. Quanti libri hai scritto in tutti questi anni di...
Ti ho detto, a partire dal 55 così, ma in realtà poi presso veri editori dal 64, saranno una settantina, contando anche i libri di poche pagine, ecco, di piccole raccolte.
E hai scritto migliaia e migliaia di articoli per la stampa, invece.
Molti di quegli articoli sono diventati volumi, volumetti. Riveduti e
hanno segnato
dei saggi.
I tuoi articoli, perché tu sei un grande saggista, i tuoi articoli hanno veramente segnato.
Mi hanno un po' insegnato il mestiere.
Ma chi te l'ha insegnato? Certe cose non te le può insegnare nessuno.
Lavorando.
Non c'è nessuno che te le può insegnare. Gli altri possono cercare di ispirarsi a quello che fai tu, ma chi traccia una strada non apprende nulla. Come diceva, era Socrate che diceva: noi in effetti non apprendiamo nulla.
No, io ho imparato.
Ma da chi?
Io ho sempre imparato. Ho sempre imparato e mi è sempre piaciuto mettermi a scuola di qualcuno.
Vabbè, in effetti, da qualcuno. Aspetta, che problemi abbiamo, Paola?
Ah, ci ha fermati. C'è ancora fermati. 20 minuti.
20 minuti, ci ha fermati la pubblicità.
L'ultimo
break.
Allora, riprendiamo la diretta. Abbiamo ospite con noi Guido Ceronetti, a cui io sto tentando di far raccontare delle cose di una sua vita lunghissima, costellata veramente di migliaia di episodi, di articoli bellissimi che hanno segnato veramente la nostra storia. Tu dicevi di non rifarti a nessuno in genere, ma tu in effetti sei tuttora un caposcuola nel tuo settore. In questa tua corrente di pensiero che non si rifà a nessuno, che non si rifà a nessuno e che però è tua, un tuo articolo è un gioiello perfetto, cesellato, scintillante, perfettamente compiuto. Io sto cercando di tradurlo in immagine ciò che tu scrivi. È un piccolo gioiello perfettamente cesellato, lucidato, scintillante, dove non c'è nulla di inutile, dove non c'è nulla che si possa eliminare. È asciutto, è preciso, senza sbavature il tuo modo di scrivere, profondo, interiore.
A me sembra che siano pieni di insufficienze, di cose, dico, ma lì avrei potuto dire qualcosa di più, perché sai, un articolo è fatto in fretta.
Ah sì, ti danno quegli spazi, mi faccio quattro cartelle.
Lo spazio è, come si sa, ti tiranneggia, quindi proprio a me piace molto di più, ma me ne hanno fatte poche, la forma dell'intervista, ma io te avrei dovuto farmele da solo, perché non mi soddisfa come me le fanno e resto angosciato poi.
E lo so Guido, io
di quello sono... No, non parlo
sto
di
cercando
te.
Di tirarti fuori delle cose,
no, non
però
parlo
è difficile
te,
sai.
Ma è difficile, perché non mi vengono nelle interviste grandi
le cose bellissime che tu hai detto e scritto, certo.
Perché il lavoro dello scrivere per me è più è certamente il mestiere, cioè un po' una deformazione professionale, però se io vado in scena io sono molto più disinvolto.
Sì,
non faccio coraggio agli altri.
No, c'è il fuoco sacro proprio.
No, proprio.
Sì, ti ho visto.
Basta una pedana di... però se su quella pedana devo salire e parlare e raccontare qualcosa, allora sono molto imbarazzato. La
ti prende il desiderio di fuga.
La parola si impasta. Se devo leggere dei versi o una battuta, fare cose, allora va tutto liscio.
Sai cosa facciamo? Tu col tempo, con calma, mi farai una bella lista di domande e ci rivediamo un'altra volta e io ti faccio le domande, così siamo sicuri di fare un'intervista sensata.
No, ma è più bello se è spontanea, così, che viene da te. Io sono contento del tuo modo
la mia non è un'intervista, non è un'intervista, è un dialogare.
Sì, ma questo è il bello.
Tu sei vegetariano, vero?
Sì, da ormai da 50 anni. Ho 50, mezzo secolo di vegetarianismo.
Io ho pubblicato in un mio libro, come chiusura di un mio libro sul sentiero della luce, una tua poesia. tratta proprio da quel libro che io avevo presentato per te al Salone del Libro, La Distanza, una tua poesia sulla vivisezione che...
Ah, ma pensa, guarda,
straziante,
sono contento,
terribile, terribile, terribile. Non sono mai... ho tentato di leggerla alla radio, ma non ce l'ho mai fatta, non ce l'ho mai fatta, perché io nei miei anni giovanili ho fatto le grandi campagne. Io ho attraversato il 68 quando ero una ragazza forte, coraggiosa, piena di forza fisica, di energia, proprio una forza della natura, e una delle mie grandi battaglie è stata quella contro la vivisezione, che è un argomento terribile, ma spaventoso, mostruoso, e che nessuno conosce. O perlomeno c'è una precisa volontà politica di tenerlo
vogliono ignorarlo, ma è un c'è un po' più di sensibilità adesso, ma siamo lì soltanto sensibilità di posti di fronte al ricatto medico, che è indispensabile sacrificare animali in nome della nostra riverita specie, e tutti si arrendono. E quindi è una bella lotta. Qualcosa si è arrivati, un trattamento un po' meglio.
Appena.
Ti chiedono soldi per la ricerca, è sempre per comprare animali.
Ah sì?
È sempre così, quasi sempre. Così mi hanno detto, ma non dare soldi alla ricerca, perché
ricerca
sul cancro vuol dire comprare animali da sacrificare. Adesso poi costano sicuramente molto cari, cani con le corde vocali distrutte.
Sì, gli tagliano le corde vocali per evitare che possano urlare e disturbarci con le loro urla di dolore.
Sai che roba.
Terribile. Però tu non hai mai posseduto un animale, non ti ho mai visto girare con un cane.
No, e i cani mi piacciono più dei gatti. E quando vivevo ad Albano Laziale con mia moglie abbiamo avuto dei gatti, 3 o 4.
Perché generalmente chi ha una
poi
sensibilità
dopo,
così estesa...
Dopo la separazione non abbiamo più avuto niente, i gatti... E io poi non è che ci vada matto per i gatti, certo preferirei i cani.
Perché hanno sensibilità più affine alla nostra. Ma con questa tua sensibilità così forte nei confronti del regno animale, pensavo che tu avessi posseduto degli animali.
Ma sì, tu... ho sensibilità e compassione, non l'amore del possesso, dell'averlo, forse con un grosso cane avrei dialogato, ecco.
Sono creature,
un grosso cane,
sono parenti,
cane grosso, il cane lupo, un bel cane lupo, ecco.
Arriva un momento in cui loro sentono la tua personalità e dialogano col pensiero, con i movimenti, con i gesti.
Ma poi, per di più, credendo appunto che gli animali abbiano un loro potere, un destino, una vicinanza, che non è tutta un'altra cosa, ecco. Sei sicuro che non...
Noi siamo molto debitori al regno animale, di tutta la devozione, di tutta la fatica, di tutto il sacrificio immenso che loro hanno fatto nei nostri confronti. Tu pensa, tutto quello che hanno fatto senza avere la scintilla anche remota dell'idea della ribellione. A un certo punto il bue ti può dire: ma vai al diavolo, tiratelo
sì,
tu la rata.
Gli indiani d'America si sono almeno ribellati, almeno per un po', poi dopo si sono rassegnati ai recinti. E così gli animali, l'animale addomesticato, e continua, sì, la colonizzazione e schiavizzazione del regno animale continua, più furibonda e più spietata che mai. Questo è proprio uno dei grandi aspetti misteriosi del male, perché per di più legata al fatto che ne dipende la salute, a volte la vita o la morte, da quei poveri animali, e rende il rapporto particolarmente...
Poi la sperimentazione arriva fino a un certo punto. Il fegato del gatto si difende molto diversamente dal fegato di un umano.
E infatti, almeno quello,
i grandi errori
non potranno trapiantarlo o li trapiantano.
No, nel senso che se sperimentano un farmaco su un gatto, ad esempio, il gatto ha un certo, tanto per dire, l'inutilità della sperimentazione sugli animali. il gatto reagisce in un certo modo a un farmaco e gli umani reagiscono in un altro. Al gatto non fa niente e intossica l'umano. L'inutilità della sperimentazione sugli animali. Questa è una cosa per cui tu ti sei battuto molto e stai ancora continuando.
E ogni tanto, sì, io ricevo i bollettini della RAW, delle cose, quindi sugli animali, sì, tanto più che poi sai, sulle colonne dei giornali non leggi che l'apologia dei vivisettori.
Sì, infatti.
Quelli fanno pubblicità, quelli
hanno i miliardi che gli arrivano dalle multinazionali mediche, delle medicine,
il potere medico,
più del potere medico della farmacologia, delle industrie chimiche che gestiscono la produzione e la vendita dei farmaci. Questi hanno in mano tutto, veramente.
E tengono lì da una parte medici e pazienti legati al loro caro.
E istituti universitari e ricerca e così via.
Ma chissà cos'è che li rende così ciechi. Cioè, così sordi alle sofferenze di questi poveri animali, ecco.
Boh, sai, sono anche sordi alle sofferenze degli umani. Se noi guardiamo che cosa sta accadendo in questi momenti nei nostri cieli, proprio in questi giorni.
Dove?
C'è stata una recrudescenza pazzesca di scie chimiche. Tu vedi quegli strani intrecci di scie che sembrano scie di aerei, che tutto sono tranne che scie di aerei, perché stanno sperimentando qualcosa di chimico sulle nostre teste. E chi fa questo tipo di sperimentazione spende miliardi, una quantità spaventosa di miliardi nel noleggiare gli aerei, produrre, ma dove produrranno tutto questo materiale, nelle ore di volo, eccetera eccetera, per cosa? Ci scaricano prodotti che noi non conosciamo, tra cui sali di bario, sali d'alluminio, eppure nessuno si preoccupa delle allergie che suscitano.
Peggio lì, sì. Se dobbiamo dire cosa.
Per cui il fatto di non avere pietà degli animali, il fatto di non aver pietà degli animali si ripercuote ancora, non hanno pietà di nessuno, neanche degli esseri umani. Ormai anche le guerre vengono programmate a tavolino e si fa il calcolo della percentuale di perdite. La percentuale di perdite umane potrebbe essere del 3, 4, 5, 8, 11%, ma per loro sono cifre, non sono donne che piangono, uomini che non tornano,
sì.
Madri che non rivedono più i loro figli.
Sì,
Guido, per concludere questo nostro incontro, ci sono tantissimi giovani che ci ascoltano. Secondo te, qual è la cosa più importante per cui lottare in questo momento? Cosa consigli? Soprattutto fra le tante scelte possibili, secondo te qual è la cosa più importante per cui valga la pena di lottare in questo momento?
Direi che tuttora l'ambiente. Tuttora l'ambiente, avendo presente che la difesa dell'ambiente ha un fine spirituale. Cioè ti migliora e ti redime anche se fallisce, perché proprio è in genere chi fa campagne per l'ambiente si conserva le mani pulite, non si imbratta di sangue le mani, perché ti separa dalla massa, dal luogo comune, dal delinquere. La difesa dell'ambiente, cosa vuoi? No, non puoi, se hai un coltello in tasca, prenderti cura di un albero. Non puoi.
Certamente, anche perché
ti conserva innocente, nonostante che l'uomo sia un animale destinato a espiare chissà quante e quali colpe, ma l'occuparsi dell'albero come fosse un angelo ferito ti lava le mani, anche le mani di quelli che hanno commesso dei crimini. Però quindi fa del bene, non soltanto nel senso che preservare un albero c'è un pensiero di Victor Hugo che io cito spesso e che è una guida illuminata solo come pensiero: aucun penseur ne n'oserait dire que le parfum de l'aubépine est indifférent aux constellations. allora hai tutta l'ecologia in mano. Nessun pensatore oserebbe dire che il profumo del biancospino è indifferente alle costellazioni, perché tu
è tutto legato
a tutto.
Mi ricorda le correspondenze di cui parlava Baudelaire.
Le correspondenze di Baudelaire. Un grande poema. Sì.
Le correspondenze, di cui ci parlava anche Roll, diceva, lo citava spesso Baudelaire.
Chi si occupa di ambiente è sempre su una buona strada. Direi che se si formassero un po' di più, se avessero un pensiero che non fosse quello che gli viene imposto dai politici, che sono dei tremendi corruttori di giovani, che gli fanno soltanto produrre, che gli fanno balenare altro che i funerali della pensione e niente altro. No, bisogna, e quindi è un pensiero di rottura. Inoltre poi è il massimo problema
del futuro
umano e planetario che abbiamo tra le mani.
Ma in effetti Guido, i grandi ricercatori spirituali sono partiti come ecologisti. Quelli che poi diventano dei grandi ricercatori spirituali sono partiti con la protezione dell'ambiente, dell'ecologia, oppure con la Croce Rossa, con il volontariato. Partono da lì, ecco. E poi pian piano vedono le cose da uno scalino sempre più alto, sempre più alto, sempre più alto, finché passi veramente a occuparti del regno dello spirito. In effetti è così. Si parte dalla difesa, dal piano materiale, e lentamente
è una grande educazione. Non si resta fermi. Se più ce ne sono di persone giovani che si mettono su questa strada invece di seguire delle immagini false, degli idoli falsi, più possiamo avere qualche barlume di speranza.
Guido, purtroppo il nostro tempo è scaduto. Hai visto com'è stato breve? Sembrava così lungo, è passato tutto in un attimo, è già mezzanotte.
È vero, è già mezzanotte.
Io sento sopra la nostra testa che sta piovendo a dirotto.
Ma no, sta piovendo. Sì, ma mi pareva, sentivo un rumore.
Toc 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 toc, sono le gocciolotte.
No, a me piace molto il rumore della pioggia.
Sì, però essere a casa all'asciutto. E lo spazio che c'è tra qui e la casa all'asciutto che mi preoccupa.
ma dici un ombrello con ruote lo togliamo, no?
sì, c'è la macchinetta di Paola, adesso ci schiacciamo dentro. È una bella macchinetta, Paola, però cosa vuoi, per noi creature fragili le automobili sono scomode.
No, io ero incerto se prendere l'ombrello, avevo sentito qualche goccia, ma dico è ridicolo proprio perché le sono gocce. Però adesso è venuta giù.
Sono gocce calde, si sta bene. Senti i rintocchi della Chiesa della Salute, lo senti?
Ah, è già, è qua.
Il campanile?
Facci fare il giro della piazza.
Sì,
ma non so da quanti decenni non vedo la piazza della Chiesa della Salute.
Ma senti il campanile che suona a mezzanotte?
Non lo sento.
Io so che quando sento i primi rintocchi del campanile di mezzanotte devo proprio chiudere. Beh, adesso facciamo il giro della piazza, giriamo intorno alla Chiesa della Salute. Sì, è rimasto intatto, sai, questo bordo?
Quando avevo la bicicletta ero ragazzino, proprio ragazzino, e sognavo di essere un tranviere. E la linea che partiva di lì era la linea 2, che era un tram piccolo. Questa linea 2 era una delle più lunghe di Torino, dalla piazza Chiesa della Salute arrivava alle Molinette. Allora io facevo il tram.
Sì, passava in via Antonio Cecchi, certo.
Che giovane idiota.
E passava davanti alla scuola dove andavo, alla Parini. Eh?
Andavo lì, mi piazzavo lì e partivo con la bicicletta e facevo le fermate fino alle Molinette.
Guido, io ti ringrazio per aver partecipato a questa nostra trasmissione, a questo nostro incontro.
Per me è stato bello.
Sì, anche per me è molto. Io spero che lo possiamo ripetere. E chi lo sa, verrai a trovarci un giorno, un mercoledì pomeriggio? A sorpresa.
Vedo di venire una volta.
Bene, bene. Così come a sorpresa c'è stato questo incontro qui questa sera.
E guarda, l'altra volta mi avevi dato sorpresa. un'idea, ho detto, guarda, ma oggi che giornata è intensa, pensa.
Vabbè, adesso andiamo a riposare, su.
Ma questo mi rallegrava, dico, devo venire qui questo momento così emozionante, ma poi mi rallegrava non rimanere solo e venire qui con te, proprio davvero è un pensiero.
Bene, possiamo ripeterlo ancora, tanto siamo vicini di casa, arrivanti. Siamo vicini di casa, abbiamo la Paoletta che ci trasporta, non abbiamo problemi di nessun tipo.
Sì, lo prepariamo qualcosa.
L'unico
sì,
problema che abbiamo adesso,
a me piace la radio sempre.
È bello perché è molto intimo, sì. L'unico problema che abbiamo adesso è che dobbiamo andare via perché c'è un ragazzo che dovrebbe cominciare a mezzanotte subito dopo di noi. Noi abitualmente, Guido, al termine della trasmissione invitiamo gli ascoltatori a richiudersi un attimo su se stessi, visualizzarsi come una sfera di luce e immaginare questa sfera di luce che si unisce a tante altre sfere di luce sulla città e invia energia sulla città. E all'interno di questo grande cerchio di luce noi mettiamo... Sì, lo faccio da 30 anni.
Adesso.
E leggiamo una bellissima antica preghiera teosofica che i maestri ci hanno consegnato e chiudiamo questo cerchio attorno ad alcune persone che hanno bisogno di energia, di forza, di guarire. Certo, volentieri. È la preghiera che conclude il Vesak. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.